Buonasera a tutti, immagino che siate contenti che abbiamo finito Primo Pietro dopo diversi mesi. Quando si fanno queste serie può diventare un po' pesante alle volte andare avanti sempre nello stesso libro. Quindi cambiamo, passiamo dal Nuovo Testamento e ci spostiamo nell'Antico Testamento. Anziché fare un libro questa volta, abbiamo deciso di studiare insieme la vita di Abramo, dal capitolo 12 al capitolo 22, vedere i principali eventi della sua vita, come Dio ha operato nella vita di Abramo, come Dio si è relazionato con lui e vedere quello che possiamo imparare per noi quest'oggi. E iniziamo con un passo che di per sé è semplice, non richiede un dottorato in teologia per capirlo, però ci sono degli aspetti in questi tre versetti che sono dibattuti ferocemente tra alcuni credenti. E io non voglio dire niente di controverso, però magari possiamo avere diverse opinioni su alcune cose. Iniziamo leggendo questi tre versetti, dove leggiamo che il Signore disse ad Abramo: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla tua casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Prima di vedere quattro aspetti del carattere di Dio e della persona di Dio in questi tre versetti, vorrei un pochino guardare alla connessione, al collegamento di questi tre versetti con quello che viene prima nella Bibbia e quello che viene dopo. Qual è la connessione di Abramo, chiamato da Dio, con i primi 11 capitoli della Bibbia? Apparentemente non c'è nessuna connessione, sembra quasi che all'improvviso Dio passi da Noè ad Abramo. Ma c'è una connessione. Una connessione è il tema della benedizione. Vi ricordate quando Dio creò ogni cosa? Quando Dio creò Adamo ed Eva, cosa disse? Dice la Bibbia che Dio li benedì. Dio creò ogni cosa buona e Dio benedì l'opera della sua mano. Poi il peccato entra nel mondo, capitolo 3, e quella benedizione di Dio viene rovinata, viene tolta, viene persa. E allora Dio interviene di nuovo e lui vuole benedire coloro che lui ha creato, che a causa del peccato non meritano la sua benedizione. C'è anche l'aspetto della famiglia. Se voi notate, si passa dal mondo, dalle famiglie della terra, e piano piano Dio si focalizza su una persona e la sua famiglia. Per esempio abbiamo Caino, e poi c'è il fratello Set. Prima ci dice di Caino, e poi non c'è più niente, e parla di Set e della sua famiglia. Poi ci parla di Noè. Ci sono tre figli, Cam e Jafet spariscono dal panorama, c'è solamente Sem. E dalla famiglia di Sem viene Abramo. Vedete che è tutta una connessione. Dio sta adempiendo il suo piano e lo porta piano piano a compimento nella persona di Abramo. Poi c'è il collegamento più ampio con l'Antico Testamento. In un certo senso tutto quello che viene dopo è l'adempimento di quello che Dio dice qua. L'Antico Testamento, Giosuè, ma anche i libri del Pentateuco, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, i Giudici, tutti i libri storici, i profeti, che cosa sono? Sono l'adempimento di quello che Dio dice qui ad Abramo. È una connessione, è tutto collegato, è tutto parte di un discorso, di un piano di Dio, della salvezza di Dio, non solamente per Abramo, ma per le famiglie della terra. C'è la connessione con il Nuovo Testamento. Abramo è un personaggio chiave. Se non conosciamo bene Abramo, non possiamo capire bene la salvezza che Dio ci ha donato in Cristo. Paolo usa Abramo come esempio di fede. Ci dice che Abramo credette e gli fu messo in conto di giustizia. La fede di Abramo, che viene richiesta in questi tre versetti, è la fede che Dio richiede a noi nel Nuovo Testamento. Paolo ci dice in Galati che queste promesse che Dio fa ad Abramo non sono state annullate neanche dalla legge che è venuta dopo. Quella promessa che Dio ha fatto è ancora valida e ci dice che noi siamo se crediamo in Cristo siamo i figli di Abramo. Vedete come la storia di Dio si sta sviluppando e non finisce con Malachia, ma continua anche nel Nuovo Testamento. Però la domanda viene: come collego questi versetti a me? Paolo dice che ogni scrittura è ispirata ed è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Quindi questi versetti non sono solo per Abramo, ma sono anche per noi. Quindi come applico questi versetti e l'Antico Testamento in generale a noi? Ok, permettetemi di farvi vedere alcune opzioni. Questi rotoli sono l'Antico Testamento, ok? Una figura. Alcune persone prendono questi rotoli, l'Antico Testamento, e dicono Israele. Tutto quello che dice l'Antico Testamento è per Israele. Noi non c'entriamo niente. Israele e basta. Noi siamo la Chiesa, siamo separati, non c'entriamo niente con Israele. Quindi l'Antico Testamento è per Israele. Quindi le promesse che leggiamo qui in questi versetti sono per Israele. Ok? Questa è un'interpretazione. Questo è come possiamo collegare l'Antico Testamento a noi. Un'altra interpretazione dice: tutto quello che dice nell'Antico Testamento è direttamente applicabile a me. Quindi questi versetti, queste promesse non sono per Israele, ma sono per la Chiesa. Quindi Israele è finito, non c'è più distinzione, quindi è tutto per me. Lo prendo direttamente per me. Ok? Questa è un'altra interpretazione. Nei nostri ambienti italiani evangelici, la prima è la più diffusa. Negli ambienti anglosassoni di stampo riformato o presbiteriano, questa è la più diffusa. In Scozia questa era l'interpretazione che si dava. Nessuna delle due è corretta. Okay? La prima esclude la Chiesa. La seconda sostituisce Israele con la Chiesa. C'è un'altra possibilità ed è questa. L'unico modo per comprendere l'Antico Testamento e applicarlo a me è tramite Cristo. Tutte le promesse, dice Paolo, hanno trovato il loro adempimento in Cristo. La legge ha trovato il suo adempimento in Cristo. Quindi quando io leggo i comandamenti, le leggi dell'Antico Testamento, non le applico direttamente a me. Io non sono più costretto a rispettare il sabato o a ammazzare animali quando faccio il culto. Questi sono passati perché un animale è stato ammazzato una volta per sempre, un agnello è stato offerto una volta per sempre, Cristo Gesù. Cosa devo applicare dell'Antico Testamento? In Cristo, la venuta di Cristo, la morte di Cristo, ha cambiato tutto. Quindi quando io vado a leggere l'Antico Testamento, lo devo fare in mente Gesù, sempre. Gesù ha adempiuto questo, Gesù ha compiuto questo, in Cristo questo è compiuto. E quindi c'è un grande filtro, vedete gli occhiali della croce per capire l'Antico Testamento. Quindi quando guardiamo le promesse che vedremo oggi, che Dio fa ad Abramo, dobbiamo guardarle non Israele, la Chiesa, ma Cristo. Vi ricordate Paolo ai Galati cosa dice? Qual è il seme? Non è Isacco, è Cristo. Lui è l'adempimento dell'Antico Testamento. È il modo giusto per applicare poi a noi quelle promesse o quei comandamenti è tramite Cristo. E vedremo un pochino meglio alla fine. Quindi, quando pensiamo a queste promesse, quest'oggi lo pensiamo tramite Gesù, in Cristo. Ok? Quindi, il primo aspetto, il titolo che ho dato al mio sermone questa sera è la chiamata di Dio ad Abramo. Dio chiama Abramo. Ok? È l'inizio della storia. La storia di Abramo inizia con Dio che lo chiama. E il primo aspetto che voglio farvi notare di Dio è la sua sovranità. Ok? Dio è sovrano. Dio si rivela in questi tre versetti come un Dio sovrano. E questa sovranità si manifesta nella sua scelta. Dio parlò ad Abramo. Dio chiamò Abramo. Dio scelse Abramo. Questa chiamata, questa scelta, questo contatto non è la risposta di Dio all'iniziativa di Abramo, ma è l'iniziativa di Dio. Se leggete Giosuè 24, versetto 2, ci dice che Tera ed Abramo, Tera il padre di Abramo, che la famiglia di Abramo erano idolatri, adoravano altri dei, non Yahweh. Erano peccatori, lontani da Dio. È Dio che si è avvicinato ad Abramo, è Dio che ha cercato Abramo, è Dio che ha preso l'iniziativa. Non c'era niente in Abramo che ha mosso Dio, che ha convinto Dio che Abramo è la persona giusta. È la scelta di Dio. Terence ci ha detto prima, egli ci ha amati per primi. Questo è un verso della Bibbia. Dio ci ha amati per primi. Noi non amavamo Dio. Dio ci ha amato per primi. Daniele ha letto, ci ha conosciuti, ci ha predestinati. Ci ha scelto, ci ha chiamati, ci ha messo da parte. È la sua scelta, non la nostra scelta. La nostra scelta per Dio è sempre la risposta del suo scegliere noi. Noi scegliamo Dio perché Lui ci ha scelto prima. Dio è sovrano. E nel suo relazionarsi con Abramo, Dio sceglie, Dio fa il primo passo, Dio prende l'iniziativa. Dio non aspetta che Abramo venga a Lui, ma Lui va ad Abramo. Gesù ha detto ai suoi discepoli, non siete voi che mi avete scelto, sono io che ho scelto voi. È lo stesso modo, è la stessa attitudine. Gesù che è Dio ha detto ai suoi discepoli, io vi ho scelto. E se vi ricordate bene, quelli che andavano a Gesù di loro iniziativa, Gesù li mandava via. È Lui che chiamava, è Lui che sceglieva i suoi. Lui ha scelto i suoi. E se noi siamo i discepoli di Cristo oggi, è perché Lui ci ha scelto. Se abbiamo una relazione con Dio, perché Lui ci ha scelto. Lui ha preso l'iniziativa. Inoltre questa sovranità viene manifestata anche nei suoi ordini. Va via dal tuo parentado, dai tuoi genitori, dalla tua famiglia, dalla tua terra. Vai via. E vai dove io ti dico. Non è che c'è un accordo tra Dio e Abramo? Cosa vuoi fare per me, Abramo? Come pensi di rispondere alla mia chiamata? No, no. Dio è il Signore e Lui decide cosa Abramo deve fare. Abramo, quello che io voglio da te è che tu lasci tutti i tuoi cari e vai nel posto che io ti dirò. Dio non dice neanche dove devi andare. Tu vai via da lì, poi ti dirò dove andare. Dio si approccia ad Abramo come il Signore, come il Re. E gli dice, se tu vuoi avere a che fare con me, fai quello che ti dico. Nonostante ci sia grazia, la vedremo, c'è anche sovranità. E non pensiate che questo sia l'Antico Testamento. Questo è anche il Nuovo Testamento. Dio è il Signore. Lo chiamiamo così, il Nuovo Testamento si riferisce a Gesù come? Il Signore. Lui è il Signore. Lui è Dio. E nel nostro rapporto con Lui, chi è che ha l'autorità? Io? No. Dio. Gesù. Lui è il Signore. Paolo si chiama lo schiavo di Cristo. Quando Paolo scrive ai Romani, dove la grazia di Dio è manifestata in maniera più chiara, lui si chiama, si inorgoglisce quasi di essere uno schiavo di Cristo. Gesù decide, Gesù mi manda e io obbedisco. Dio è sovrano nella sua scelta, nei suoi ordini, ma anche nelle sue promesse. Dio dice ad Abramo, io ti farò grande, ti darò un grande nome, renderò un grande popolo, una grande nazione. Dio non è preoccupato che qualcuno possa ostacolare il suo piano. Dio non sta pensando, mi chiedo se riuscirò a fare questo. Speriamo di riuscire a fare quello che voglio fare ad Abramo. Non c'è alcun dubbio in Dio. Dio sa che quello che Lui vuole fare per Abramo succederà. Perché nessuno può resistere la volontà di Dio. Nessuno può resistere i piani di Dio. La sovranità di Dio non è in discussione. L'uomo cerca di resistere. Salmo 2, vi ricordate cosa dice? Il mondo cerca di liberarsi dell'autorità di Dio e Dio cosa fa? Ride. Come quando noi vediamo le formiche che davanti a noi. Niente. Quindi Dio è sovrano e manifesta la sua sovranità anche nelle sue promesse. Chi ti benedice io benedirò, chi ti maledice io maledirò. Dio non ha problemi, quello che lui vuole fare lo fa e nessuno può ostacolare i suoi piani. Pensate a Gesù: io costruirò la mia chiesa, anche se l'inferno dovesse sorgere contro la mia chiesa, non potranno vincere. Non perché la mia chiesa è forte, ma perché lui è forte, lui è il Signore. Pensate a Giobbe, vi ricordate Giobbe? Il diavolo va da Dio, lui vuole distruggere Giobbe, ma Dio mette dei paletti. Il diavolo, l'uomo, la persona più disubbidiente dell'intero universo, non disubbidisce, non va oltre i paletti che Dio ha fissato, perché lui è il sovrano. È il suo piano, la sua volontà saranno compiuti, saranno, si adempieranno. Dio è sovrano. E questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, amici. Dio è un Dio che è il Signore. Lui è il Signore, noi non siamo i padroni della nostra vita. Lui è il nostro Signore, il nostro Re. La nostra vita è nelle sue mani. E la nostra attitudine dovrebbe essere quella di ubbidienza, perché Lui è il Signore. Quindi, primo aspetto di Dio, la sua sovranità. Il secondo aspetto di Dio è la sua grazia, la grazia di Dio. E in questi tre versetti che abbiamo letto prima, vediamo questa grazia ancora nel fatto che lui ha parlato. Dice al versetto 1 che Dio parlò ad Abramo. La leggiamo tante volte che Dio parlò. Però pensateci, quando è stata l'ultima volta che qualcuno potente, famoso, vi ha parlato? Avete mai avuto una chiamata dal primo ministro? No? Io mai. Dei miei amici sono stati invitati dalla regina a un incontro, però dopo anni di servizio. Però è una cosa rarissima avere la possibilità di incontrare qualcuno importante. Eppure leggiamo che Dio parlò con Abramo. Il creatore parlò con la creatura. Dio si è abbassato a parlare con Abramo. Lo diamo per scontato che Dio parla con noi, che Dio parla tramite la scrittura, che Dio ha parlato con Mosè, con Abramo e con altri uomini, ma è un evento miracoloso, è un evento di grazia, è qualcosa che non dovrebbe succedere, ma che succede perché Dio è un Dio di grazia. Dio nella sua grazia è pronto a venire al nostro livello e parlarci. Mi chiedeva Michela ieri, ma che linguaggio ha usato Dio quando parla con noi? Un linguaggio che noi possiamo capire. Se Dio parlasse il suo linguaggio, se lui dovesse parlarci, rivelarsi con termini che lo descrivono perfettamente, non capiamo una parola. Pensate al concetto di Trinità, ok? È una parola umana che cerca di descrivere Dio. Non lo capiamo. Lo crediamo, in parte lo capiamo, ma nella sua pienezza non lo capiamo. Dio, questo essere incomprensibile, si è rivelato, si è manifestato, ha parlato. Abbiamo cantato prima che la parola di Dio è preziosa per noi. Se realizziamo che la Bibbia è la parola di Dio, che Dio è sceso al nostro livello per parlarci, allora la Bibbia non sarà più un dovere da leggere, ma sarà un piacere. Perché Dio scende da noi e ci parla. La sua grazia si manifesta non solo che lui ha parlato con Abramo, ma che lui ha scelto Abramo. E qui è un punto dove spesso c'è confusione tra di noi credenti. Quando pensiamo alla scelta di Dio, quando pensiamo alla sovranità di Dio che ci sceglie, concetti come la predestinazione, l'elezione, pensiamo subito, ecco, Dio fa figli e figliastri, ecco, qui c'è il capriccio di Dio, Dio è crudele. Quando Dio sceglie, c'è sempre grazia. Il fatto che Dio ci abbia scelto è un atto di grazia. Abramo era un idolatra. Abramo era lontano da Dio. Abramo non cercava Dio. Se Dio avesse trattato Abramo secondo giustizia, Abramo andava all'inferno. Ma Dio ha trattato Abramo con grazia. Lo ha scelto, lo ha chiamato, lo ha tirato fuori e lo ha portato a sé. Se Dio agisse con giustizia verso di noi, ci dovrebbe mandare tutti all'inferno. Quindi la domanda non è perché Dio ha chiamato solo alcuni, la domanda è perché Dio ha chiamato qualcuno. Lui non dovrebbe chiamare nessuno. Ed è una grazia se Lui ci ha chiamati, se Lui è venuto a noi, se ci ha cercato, se ci ha salvato. È un atto di grazia, un atto di compassione, di misericordia. Invece di lasciarci nei nostri peccati, invece di lasciarci nelle nostre iniquità, al nostro destino, all'inferno, Dio ha avuto pietà di noi, compassione di noi, è venuto a noi, ci ha cercato, ci ha trovato, ci ha perdonato e ci ha chiamato a sé. Quindi vedete che Dio è un Dio di grazia, perché è un Dio che parla, è un Dio che sceglie, ma anche un Dio che promette. Quando ci siamo, chi di voi è sposato, abbiamo fatto promesse già al nostro matrimonio. Perché? Perché amavamo la nostra moglie, il nostro marito. Io mi sono impegnato di amare Elisabetta per tutta la mia vita, di amare nessun altro nel modo in cui io amo Elisabetta. È un impegno, perché amo Elisabetta. E Dio si sta, tra virgolette, sposando con Abramo. Dio si sta impegnando a fare del bene ad Abramo. Dio si sta impegnando di benedire Abramo, di farlo diventare famoso, di fargli dare una benedizione a lui e ai suoi figli. Dio si sta legando le mani nel fare del bene ad Abramo. Lui vuole fare del bene ad Abramo. Non c'è nessuna condizione qua, non dice se fai questo ti darò questo. C'è solo un Dio che si impegna formalmente, eternamente, a benedire Abramo e i suoi discendenti. Quando c'è una promessa, c'è amore. Quando noi promettiamo ai nostri figli di fargli regali, è perché li amiamo, li vogliamo bene. E quindi ci impegniamo a fargli del bene. E così è con Dio. Dio manifesta la sua grazia nel fare delle promesse ad Abramo. Abramo, il mio amore per te è così grande che sono pronto a fare tutte queste cose per te. Nonostante i tuoi peccati, nonostante tu non mi conosca, nonostante tu adori altri dei, io mi impegno a farti del bene. Che grazia incredibile. Che stupenda grazia abbiamo cantato. Però c'è un'altra cosa, e non si vede nell'italiano, ma si vede nell'originale, ed è il desiderio di Dio. Al versetto 3, quando dice benedirò, io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, a quel punto lì non dice direttamente io ti benedirò, ma in ebraico sta dicendo permettimi di benedirti. E Dio sta esprimendo il suo desiderio, non semplicemente quello che lui vuole fare, ma il suo desiderio. Non quello che farà ad Abramo, ma quello che lui desidera per Abramo. Il mio desiderio per te, Abramo, è di benedirti. Fammelo fare. È molto toccante, molto potente. Dio vuole benedire Abramo, non è che Dio deve farlo. Non è che c'è qualcuno che lo sta forzando dietro le spalle. Lo vuole fare. Non è che Dio sta rispondendo alle continue richieste di Abramo, per piacere benedici. Non c'è niente di quello. Dio ama Abramo. E perché ama Abramo, vuole fargli del bene. Lo fa volenterosamente. Lo fa dal suo cuore. Non perché deve farlo. E quindi quando pensiamo al modo in cui Dio si relaziona con la sua Chiesa, con il suo popolo, questo è l'atteggiamento che Dio ha verso di noi. Dio ci ha salvati non perché doveva farlo, perché voleva farlo. Dio vuole benedire la sua chiesa, il suo popolo, i figli di Abramo, non perché deve farlo, perché lo vuole fare. È un desiderio che Dio ha, perché lui è un Dio di grazia. Quante volte facciamo delle promesse o facciamo delle cose perché siamo costretti a farle? Non c'è gusto, è un peso. Quando i miei figli mi chiedono di comprargli l'iPad o l'iPhone, me lo chiedono 100 volte al giorno. Non ho piacere a sentire, non ho piacere a farglielo. Ma quando viene dal mio cuore è più facile farlo. Quindi non è difficile per Dio benedirci, non è un peso per lui farlo, perché il suo carattere lo spinge a fare così. Non è un peso per Dio mostrare grazia. È il suo carattere, il suo desiderio, il suo piacere. Dio è un Dio di grazia. C'è un terzo aspetto di Dio, ed è la fedeltà di Dio. Ci sono delle promesse che Dio fa ad Abramo. Scusate, ho dimenticato di scrivere un'altra slide qui. Però dice: farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ok? Immaginate se questa promessa fosse stata fatta a voi. 75 anni senza figli, una moglie sterile che non poteva avere figli, e Dio ti dice: tu sarai il padre di una grande nazione. Da te io farò una grande nazione. Che promesse? Pensate alla grandezza di queste promesse. E vediamo che queste promesse Dio le ha mantenute. Dio le ha adempiute queste promesse. Un grande popolo. Dio ha, da Abramo, sposato una donna sterile, ha fatto nascere un grande popolo. Gli ha dato un grande nome. Si parla ancora oggi di Abramo. Dopo 3000 passa anni che Abramo è esistito, ancora parliamo di lui. Leggiamo di lui, lo studiamo. Cerchiamo di capirlo. Ci sono i popoli musulmani che fanno riferimento a lui come il loro padre. Gli ebrei fanno riferimento ad Abramo come il loro padre. Noi cristiani diciamo di essere i figli di Abramo. Dio ha fatto di Abramo un grande nome. Il tuo nome sarà fonte di benedizione. Noi che crediamo in Cristo siamo i figli spirituali di Abramo. Siamo benedetti per questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo. Ma qui è la domanda: come applichiamo queste promesse allora? Quando Dio ha mantenuto queste promesse? Ricordatevi lo schema. Alcuni dicono: qui Dio sta parlando di Israele. Il popolo di cui si riferisce qui è Israele. La terra promessa, Canaan. E la benedizione è per Israele. E chi aiuta Israele, Dio lo benedice. Chi è contro Israele, Dio lo maledice. Questo è spesso il modo in cui comprendiamo questi versetti. Ricordatevi lo schema. Non direttamente a Israele, o non solamente Israele. Alcuni dicono la Chiesa. Dio sta dicendo la Chiesa. Israele ha fallito, è finito, quindi è per noi. Quindi noi siamo un grande popolo. E chi aiuta la Chiesa, Dio benedice. Ricordatevi in Cristo. La chiave per comprendere questi versetti è in Cristo. Non è tanto l'Israele etnico o la Chiesa che conta. È quelli che sono in Cristo. Perché in Cristo queste promesse sono compiute. E chi è in Cristo? Colui che crede in Gesù. Chiunque crede in Gesù, israelita o gentile, uomo o donna, libero o schiavo, greco o barbaro, chiunque crede in Cristo è in Cristo e lui è il figlio della promessa, l'adempimento della promessa. Quindi tutte le promesse che sono di Cristo e per Cristo sono per noi che siamo uniti a Cristo. Quindi un adempimento parziale di questa promessa si è adempiuta in Israele, Però chi è il vero Israele? Gesù. Vi ricordate, nell'Antico Testamento Israele è la vigna dell'Eterno. Gesù dice: io sono la vite, io sono la vera vite, io sono la vera vigna e voi siete i tralci. La benedizione di Dio ci arriva quando siamo attaccati a Cristo, uniti a Cristo. E quindi queste promesse meravigliose sono per il popolo di Dio, chiunque esso sia, da qualunque nazione questa persona venga. Se noi crediamo in Cristo, siamo in Cristo, allora noi siamo quella grande nazione, quel grande popolo che Dio benedice, che Dio benedirà, quel popolo che sarà fonte di benedizione per tutta la terra. E vedete come Dio sta adempiendo questa promessa anche oggi? Abbiamo gente dagli Stati Uniti, miei figli scozzesi, italiani, sardi, da tutte le estremità della terra. Siamo stati benedetti da Dio e siamo adesso parte del popolo di Dio. Dio è un Dio fedele che mantiene le sue promesse. E perché le mantiene? Perché ha il potere di farlo, è sovrano, perché ha il desiderio di farlo, è un Dio di grazia. Infine, l'ultimo punto brevemente, le richieste di Dio. Va via dalla tua terra, vai via dalla tua famiglia, dalla tua tribù, dal tuo clan, da tuo padre, vai dove ti dirò. Questa è una richiesta. Eppure Gesù ha fatto la stessa richiesta a noi. Vi ricordate? C'erano Giovanni, Giacomo, Pietro aiutando i genitori, il padre a aggiustare le reti. Gesù arriva, seguimi. Cos'è? Lascia tuo padre, lascia i tuoi genitori, lascia le cose che conosci, la tua tribù e seguimi. E dove io vado, tu vieni. Quando Dio ci ha chiamato e ci ha perdonato, Dio ci ha chiamato tutti noi a seguire Cristo. La chiamata è di uscire da questo mondo e di seguire Cristo. Noi siamo discepoli di Cristo, noi siamo seguaci di Cristo. Dove Lui va, noi andiamo. Siamo chiamati a seguire Cristo. Nell'isola di Lewis, un'isola bellissima per me, in Scozia, quando si parla di credenti, no, la gente non dice: ma ha creduto in Cristo? Non dicono quello. La domanda è più sottile: ma sta seguendo Cristo? Quella persona che ha fatto professione di fede sta seguendo Cristo? Perché se non stiamo seguendo Cristo, non abbiamo sentito metà di quello che Gesù ci ha detto. Dobbiamo seguirlo, come Abramo ha seguito Dio, come i discepoli hanno seguito Cristo, così anche noi dobbiamo lasciare questo mondo e seguire Gesù. E in più c'è l'aspetto della fede. Vai dove ti dirò. Sue e Bob ci hanno dato un CD con storie della Bibbia per i bambini e c'è proprio questa storia qua e praticamente parla di Abramo che dice a tutti quanti i suoi servi: preparate tutto, impacchettate le tende, tutto quanto, che dobbiamo partire. E poi dice: ma dove dobbiamo andare, Abramo? E parla di Sara e dice: sappiate voi che le mogli vogliono avere dettagli, vogliono sapere tutto, se c'è un cambiamento. E io lo so, come marito, anche tu lo sai, sai bene che si deve spostare, tutto deve essere perfettamente organizzato, che scarpe mettere, che vestiti comprare, che borsa si abbina, tutto deve essere chiaro. E Abramo dice a sua moglie: non lo so. Quando io ho dovuto dire a Elisabetta, mi hanno chiamato in questa chiesa, andiamo. Era difficile, però almeno sapevo dove stavo andando. Immaginati Sara. Andiamo via dalla nostra famiglia, dal nostro parentato, dove abbiamo sicurezza, certezza. Andare dove, Abramo? Neanche tu lo sai dove andare. Ma sei sicuro che Dio ti stia chiamando lì? C'è un elemento di fede. Dio dice ad Abramo: fidati di me. Io sono un Dio di grazia, ti sto chiamando, ti sto parlando, ti ho scelto, ti sto facendo promesse meravigliose. Fidati di me. E nel Vangelo questo è quello che Dio fa. Dio ci chiama a sé e ci dice: fidatevi. Datemi la vostra vita, la vostra anima. Io sarò per voi un padre, io sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio popolo. C'è un costo quando seguiamo Cristo, dobbiamo seguirlo, c'è un costo, ma i benefici che seguono sono così grandi che non possono essere paragonati con quello che Dio ci chiede. Lui potrebbe chiederci tutto, invece ci dà tutto. È un Dio di grazia, è un Dio fedele, è un Dio sovrano.